This being Wednesday night,
trattandosi di mercoledì sera, ieri sera ho anche promesso che stasera avrei parlato, se il Signore lo avesse permesso, sull'argomento di la scritta sulla parete. Ed è un potremmo dedicare settimane sull'argomento e in questo caso nemmeno scalfirne la superficie, ma cercherò di delinearlo un po' stasera con l'aiuto dello Spirito Santo. E ora voglio leggere da Daniele, il capitolo 5, il versetto 25, ed essa dice così: Or questa è la scrittura che è stata disegnata, Mene, Mene, Tekel, Eparshin. E ora possa il Signore aggiungere le sue benedizioni alla lettura. E mi chiedo se il nostro bravo fratello, il custode di qui, voglia giusto spegnere queste luci forti. Io sono sta proiettando dritto giù in questa direzione. Grazie mille. Non riesco a vedere l'uditorio. Poi, quando parlo a qualcuno, mi piace guardarli in viso quando parlo. Sembra come ci sia davvero più contatto personale con le persone. Ora confidiamo nel nostro Signore stasera mentre cerchiamo proprio di prendermi il tempo per parlare su questo argomento. So che è un argomento importante ed è un argomento per un servizio evangelistico e non uno per la guarigione divina. Ma è per la più grande guarigione divina. Il corpo più malato che io conosca stasera è il corpo spirituale del nostro Signore Gesù su questa terra, così lacerato e spezzato al punto che ha davvero bisogno di guarigione divina. Ora, il nostro argomento stasera inizia a Babilonia. E Babilonia prima era situata, il che lo è ancora, nel Sinear, e fu prima chiamata la porta di Dio, Babele. Babele e più tardi fu chiamata Babilonia, che significa confusione. E Babilonia appare all'inizio della Bibbia, in Genesi, e appare al centro della Bibbia e appare alla fine della Bibbia, l'ultimo libro, Apocalisse. Ed essendo che è presente in tutta la Bibbia, oggi deve essere ancora in esistenza. E inoltre, ogni cosa che è sulla terra oggi, nel senso delle cose spirituali, come lo spirito di Dio e lo spirito del diavolo e tutte le sette, ogni cosa che abbiamo oggi nel mondo, ebbero inizio in Genesi. Genesi significa il principio. E tutte quelle cose, sebbene sotto un altro nome e sotto un'altra forma, ma lo stesso Spirito che ebbe inizio in Genesi lo porta alla luce. Ed è proprio come un albero in crescita, giungendo a una cima dove tutto raggiungerà un punto culminante alla fine per i grandi giudizi di Dio, dove Egli sistemerà tutte le cose. E tutto ciò che ebbe un inizio avrà una fine. Solo quelle cose che non ebbero un inizio non hanno fine. Ecco perché il cristiano nato di nuovo non ha mai una fine, perché ha vita eterna. E la vita eterna è una parte della vita stessa di Dio, perché Dio è eterno. E la stessa parola, la parola greca Zoe, che dice vita di Dio, quando Gesù parla e disse io do loro la vita eterna, quella stessa parola viene usata di nuovo. Quindi, uno che sia nato di nuovo, il suo spirito è stato cambiato e diventa una parte di Dio, in quanto lui è un figlio di Dio, ed è davvero eterno come Dio è eterno, perché è una parte di Dio mediante la sua nascita, nascita spirituale. Ora, Babilonia fu fondata da un uomo di nome Nimrod, che era il figlio di Cam, un uomo molto cattivo. E una volta Babilonia era la capitale del mondo, Quando questa grande città fu costruita in quel luogo, tutte le altre piccole città, tutti intorno ad essa, pagavano tributi, tasse e così via a questa grande città, Babilonia. E là, se leggerete in qualche libro antico come le due Babilonie di Hislop e molti dei libri antichi, troverete che là avevano ogni genere di strane dottrine. Avevano una donna là, non riesco a dire il suo nome in questo momento, e lei trovava radici particolari e dalla terra e ne faceva dei dèi. Si crede che fossero gli dèi che Giacobbe sottrasse a suo suocero alcuni di quei dèi di radice e così via. Proprio piccoli ismi, e da quelle cose scaturirono queste sette che vediamo nel mondo oggi. Se noterete la loro natura e la natura di queste cose di oggi, è la stessa natura. Quindi Babilonia risiedeva proprio in quella grande valle fertile ed era circondata e irrigata dal fiume Eufrate e il Tigri ed era un grande centro agricolo e Babilonia era una grande città. E sono approssimativamente circa 120 miglia intorno alla città, 30 miglia ogni lato che farebbero 120 miglia intorno. Dicono che le strade nella città di Babilonia fossero quasi 200 piedi da una parte all'altra, le mura erano spesse 80 piedi e praticamente alte 200 piedi. Potevano fare gare di bighe intorno a queste mura. Con le bighe, e le porte erano fatte di rame, e quelle porte quindi erano 200 piedi da una parte all'altra. E proprio al centro della città c'era il palazzo, e il palazzo era il trono, e il grande fiume attraversava il centro della città, l'Eufrate. Se lo noterete, è la città del diavolo, perché è progettata secondo la città di Dio, come il fiume della vita dinanzi al trono. E in questa città avevano grandi giardini pensili, sporgenti dalle mura intorno. Ed essa era una nazione così grande e potente a quel tempo, al punto che aveva sbaragliato il mondo conosciuto e tutto il mondo le rendeva omaggio. Essa aveva fatto maggiori progressi nella scienza e aveva le cose più recenti che la scienza potesse produrre. Aveva le bighe più recenti. Le progettazioni più recenti, le armature più potenti e il meglio dei metalli. Era eccezionale per il resto del mondo. E poi all'interno di queste mura, dove re Belsasar era il re nel periodo di questo evento di cui stiamo parlando stasera, il re Belsasar, che la Bibbia dice Nebuchadnezzar, che era suo padre, ma in realtà fu a suo nonno che succedette, il re Nebuchadnezzar. E molti di voi ricordano che Nebuchadnezzar fu il principio dei regni gentili, il capo d'oro, ed era salito a Gerusalemme molte, molte miglia lontano e aveva catturato i giudei e li aveva portati giù nel suo regno e li fece schiavi e usarono i loro scienziati e così via, proprio come la Russia fece quando entrò in Germania. Ed ecco perché presero la bomba atomica e così via, presero quegli scienziati tedeschi. Ecco perché oggi sono sviluppati così tanto, li catturarono e se li portarono lassù. Loro stessi non l'avevano, ma andarono e presero quelle cose proprio come Nebuchadnezzar fece ai giudei. E scopriamo che durante questo periodo ci fu un uomo giusto di nome Daniele, un profeta del Signore che a quel tempo fu preso in schiavitù. aveva servito come principe su tutti gli astrologi e così via, e i savi e i magi nel regno del re Nebuchadnezzar. E ora era subentrato Belsasar. Belsasar era una sorta di uomo malvagio, proprio non gli importava. E allora tutto il popolo di Babilonia, con una sicurezza come quella che sentivano di avere, una volta dentro quelle mura e le porte chiuse, con mura di 200 piedi, spesse 80 piedi, solo pensate a quanto sicuri si dovevano essere sentiti tra quelle mura. Ma ricordate proprio questo. Non ha importanza quanto sicuri vi abbia reso quella scienza, Dio vi scoprirà quando peccate. C'è solo una sicurezza, ed è in Cristo Gesù. Ora, mentre percepivano la propria grande importanza di essere la principale nazione del mondo, una davvero tipica civiltà moderna, proprio come quella in cui viviamo, questa favolosa America, e io sono piuttosto turbato io stesso, ma temo che stiamo prendendo quella stessa attitudine che presero loro. Poiché riteniamo di avere avuto ciò che supponiamo, i migliori scienziati e le migliori mitragliatrici e le bombe atomiche e gli aerei più veloci, e abbiamo piuttosto, essendo la principale nazione del mondo, in qualche modo ci siamo sentiti al sicuro senza Dio. È un esempio molto bello, e Dio non cambia mai. La sua attitudine verso il peccato è la stessa come lo era allora. E non c'è nessun nascondiglio qua giù. Solo in Cristo siete al sicuro.
And in this great city, as they felt there was no way in the world.
E in questa grande città, mentre pensavano che non ci fosse nessun modo al mondo in cui un esercito potesse mai invadere quella città, le mura grandi e alte e il loro armamento moderno, ed erano barricati fuori dal mondo esterno. Ma non avevano la minima idea che una nazione malvagia che si chiamava Medi e Persiani, che ora sono gli Hindu dell'India, non avevano la minima idea che a molte miglia di distanza stavano scavando un letto del fiume per deviare il fiume Eufrate in modo da poter marciare sotto le mura. Quando si sentivano di essere al sicuro, per tutto il tempo si sentivano in quella maniera, se si sentivano così, allora sguazzavano nel peccato. Sembra che quando uno arriva al punto in cui si sente autosufficiente, il peccato inizia a prendere possesso di lui. La Chiesa, la nazione, il singolo che sente di non aver bisogno di aiuto dall'esterno, il peccato inizia a regnare in lui. È vero. E noteremo pure che quando le persone iniziano a provare quel sentimento di superiorità, di solito il peccato prende piede e li corrompe. Così, quando chiudevano quelle porte, pensavano di essere al sicuro. Ma Dio guarda giù dai cieli, e il peccato è il vituperio di ogni nazione. Mi chiedo stasera, con tutto il nostro grande armamento, i nostri sottomarini a controllo atomico e i nostri jet che volano molte centinaia di miglia al secondo, che anche o minuto, che possono persino superare la barriera del suono, Ma non dimenticate mai che i vostri peccati vi ritroveranno. E in questo tempo avevano chiuso le porte e pensavano che avrebbero, potevano proprio vivere nei bagordi come volevano, perché erano protetti, erano la nazione principale, tutte le altre nazioni guardavano a loro come scienza e come aiuto. E perciò, in un tempo come quello, c'era questo re pensò che si sarebbe divertito tanto e fissò una data in cui avrebbe tenuto un grandissimo ballo, o come direi io, un moderno rock and roll. Niente più di questo. E così stabilì l'ora e invitò tutte le celebrità, tutti i soldati e i capitani e tutte le mogli e le concubine. Ora, una concubina è proprio una prostituta legalizzata. E vedete, quando uno si sente autosufficiente, che inizia a sguazzare nel peccato. E fece venire tutti i migliori liquori che riuscì a trovare per questa grande festa di rock and roll che avrebbe tenuto. Pensava di essere al sicuro, pensava che non ci fosse niente che potesse nuocergli, perché lui era al sicuro. E fece questa grande baldoria in uno di questi giardini proprio dietro al palazzo. E mentre fuori nel giardino, forse lo avevano decorato tutto molto bene, tutte le decorazioni appese, e fece venire tutte le soubrette e molte delle donne per intrattenere i soldati e la loro birra e i loro vini. Se quella non è una bella moderna situazione di una festa di rock and roll di oggi, non saprei dove ce ne fosse una. È così. E prepararono tutto e si sarebbero divertiti. E senza dubbio vennero molte donne sposate. I loro mariti furono lasciati a casa come babysitter mentre loro uscirono per divertirsi. E viceversa, senza dubbio, una madre camminava per la stanza con un bambino malato mentre un marito ubriaco usciva per divertirsi. È la stessa identica cosa, in un modo o nell'altro. E posso vederli mentre iniziano a bere e a divertirsi, e potrei immaginare che veramente fecero incominciare a suonare la banda ed ebbero la musica, e i piccoli adolescenti dondolandosi in un l'altro, e i soldati ubriachi che afferravano le donne lanciandole al di sopra delle loro teste e baciandole e sedendosi nelle sedie e gridando urrà, pensando che fossero al sicuro. Oh, America! L'Iddio che abbassò lo sguardo su quella festa di rock and roll di ubriachi sta guardando su di voi stasera. E che momento stavano avendo! E posso immaginare questo re qui, Belsasar, era un moderno Elvis Presley, poteva fare molte delle loro cose spettacolari che avevano, e tutto il loro scatenarsi, e senza sapere, per tutto il tempo, che la morte giaceva alla porta. Così, quando la festa entrò in pieno svolgimento, di solito proprio come l'ambientazione di un moderno programma televisivo di Hollywood, pensarono che avrebbero fatto qualche buona battuta sulla religione, proprio come la combriccola di Arthur Godfrey o qualcosa di quel genere moderno di oggi. O quel poveraccio di Ernie Ford che racconta un genere di barzellette sul predicatore. Ma Dio ancora guarda giù dal cielo! Ma pensavano di vivere in una tale nazione che non potesse essere toccata. Ma si raccoglie ciò che si semina! Siatene proprio consapevoli, gente, se siete una nazione o una chiesa o un individuo, voi raccogliete ciò che seminate. E dunque posso vedere questo re alzarsi e disse: un minuto, ragazze, raccontiamo una bella barzelletta religiosa sul predicatore e così via. E tutte le decorazioni svolazzanti e le giovani donne che dissero: evviva, sì, credo che ci piacerebbe sentirla. E i giovani soldati che si scatenavano come gli adolescenti di oggi, poiché questa non è nient'altro che una moderna Babilonia. Io sono americano, ma pure Daniele aveva legami con Babilonia a quel tempo. Ma ciò non giustifica il peccato. Una volta dissi a una ragazza: sei cristiana? Lei disse: voglio farti capire, io sono americana. Io dissi: ciò non dice niente affatto. Sono contento di essere americano, ma ciò non ha niente a che fare col riflettere il cristianesimo. Niente. Se pecchiamo, pagheremo per i nostri peccati. Siatene proprio certi. Essi avevano un profeta là, ma non ascoltavano. Avevano il messaggio, ma volevano prendersene gioco. Se quella non è la moderna America, non lo so. Hanno il Vangelo, la verità, ma a loro piace prendersene gioco. Così loro dissero: scendiamo a prendere quei vasi dei santi rotolanti e portiamoli quassù e scherziamoci sopra. Dio non permetta ai peccatori di prendere in giro il suo popolo. Un giorno pagherete per ciò. E vanno a prendere i vasi del Signore, li portano su nel Tempio e si faranno una gran bevuta dai vasi del Signore. E quando ci versarono dentro la loro Ertel 92 o Pabst Blue Ribbon per scherzarci sopra, oh, brindarono con i bicchieri e i vasi e iniziarono a bere e a ridere, a prendere in giro la religione del Signore. Erano ignari di ciò che stavano facendo. E così è questa nazione stasera ignara di rigettare il messaggio del Signore Gesù Cristo nel battesimo dello Spirito Santo e di essere nata di nuovo. Benché fossero religiosi, ora quella festa rock and roll di ubriachi, erano religiosi perché la Bibbia ha detto che lodavano i loro dei. Così voi potete essere sempre tanto religiosi e ancora essere nell'errore. Proprio così, non si tratta della sincerità. Vi è tal via che pare dritta all'uomo, il fine della quale è la via della morte. Perciò loro avevano una grande chiesa di Stato e una religione che potevano servire e prendevano in giro le cose sacre di Dio. Ed è molto tipico di oggi prendere in giro le cose sacre di Dio. Chiamano le persone che cercano di vivere pulite e decenti e rette, le chiamano all'antica o santo rotolante o qualche tipo di nome oltraggioso. E chiamano i doni del Signore che Egli sta compiendo, l'operare di uno spirito immondo come un indovino o un diavolo.
Oh, how can you escape judgment?
Oh, come potete scampare al giudizio! Il sangue dei martiri urla contro ciò! Se Dio non giudica questa nazione per il suo peccato moderno, dovrà risuscitare Sodoma e Gomorra e scusarsi con loro per averle distrutte! Proprio così! Noi siamo destinati al giudizio! E queste grandi meraviglie che vedete compiere al nostro benedetto Salvatore sono segnali d'avvertimento che il giudizio è vicino. E lei ha setacciato questa nazione da un lato all'altro, da est a ovest, da nord a sud, e lo disdegnano, ne ridono, lo criticano, lo scrivono sui loro giornali come assurdità. Pensateci, moderna Babilonia.
Now, while they were drinking, tipping their cups and drinking, all of a sudden, when this great
ora, mentre stavano bevendo, brindando con le coppe per bere, all'improvviso, quando questo grande playboy cinematografico di nome Belsasar era quasi pronto a prendere un sorso dalla sua coppa, sembrò che gli occhi gli uscissero fuori quando si girò a guardare verso il castello, perché vide provenire dal cielo la mano di un uomo, ed essa iniziò a scrivere su e giù sulla parete. Voglio che notiate, essa scrisse sull'intonaco. Ora, forse i candelabri erano posti a distanza dalle loro decorazioni, dove stavano tenendo il loro moderno rock and roll, e le luci guizzavano contro la parete. Dio non fa le cose in un angolo. È proprio sotto le luci dove Dio parla e si muove. Così la sua scritta soprannaturale fu sull'intonaco della parete, sotto gli occhi di tutti loro. E il re deve averla vista per primo, questo moderno burlone, buon comico radiofonico, attore televisivo, mentre brindava per bere o la coppa, ciò che aveva in mano, gli occhi gli uscirono fuori e si sentì tutto scosso. Immagino che lo fosse. La Bibbia ha detto che le sue ossa si sciolsero dalle giunture. Certamente fu tutto scosso, infatti. Quando Dio inizia a mostrare i suoi segni, è il momento di essere scossi. Proprio così. E mentre lui osservava, la sua canzone rock and roll lo fece scuotere. E allora, mentre osservava questa scritta sulla parete, posso immaginare le piccole signorine con le labbra pitturate quasi come non so che, e i capelli tutti adornati, e facendola volteggiare con questi soldati ubriachi, disse: chissà che succede al ragazzo stasera, mentre lei aveva il singhiozzo. E qualche giovanotto l'afferrò e disse: benissimo, balliamo questa prossima insieme. E la musica si fermò. Oh, questa grande nazione peccaminosa, prima o poi i vostri rock and roll si fermeranno. Se non volete ascoltare la voce di un predicatore, un giorno ascolterete la mano di Dio nel giudizio. Ma il rock and roll si fermerà proprio come fecero le bande e che suonarono più vicino a te, Dio mio, sul Titanic. Un giorno cambierete quella melodia. E la musica si fermò e notarono il loro burlone, la loro stella nel cast televisivo, e lui stava in piedi, gli battevano le ginocchia insieme quando guardò e vide aver luogo questa cosa grandiosa. Beh, disse lui, tutte le mura d'intorno sono chiuse. Ho le mie guardie che stanno alla porta, i miei uomini scelti. Ma vedete, Dio non deve arrivare alla porta nel modo in cui pensate. Egli scende dalla gloria e la sua mano stava scrivendo sulla parete. E velocemente, essendo in un luogo molto moderno, la Bibbia ha detto che lui convocò tutti i suoi indovini, astronomi, tutti i vescovi, i dottori e i papi e i cardinali e così via. E disse: Ora vi dirò, signori, vi ho dato il privilegio di predicare, di fare quello che volevate fare. Ora interpretate per me quella sulla parete. Ma proprio come fu allora, così è ora. Non erano abituati al soprannaturale. Non ne sapevano niente. Non sapevano come interpretare le lingue sconosciute. Non sapevano niente di un linguaggio celeste. Ed erano tutti sbalorditi. Non ne sapevano niente. E mentre tutti stavano là, ricordate, questa è l'introduzione del regno gentile, e come esso è entrato sotto il soprannaturale, uscirà sotto il soprannaturale. Ma questi vescovi e cardinali e gran dottori non potevano interpretare il soprannaturale, non ne sapevano niente. Esaminarono tutti i loro libri di arte e non riuscirono a trovare niente che fosse paragonabile a ciò. Vedete, le cose spirituali sono comprese spiritualmente. E allora furono tutti turbati e non sapevano cosa fare. E alla fine, una piccola regina, ricordate, lei non si trovava alla festa di rock and roll. L'unico modo in cui seppe che stava accadendo qualcosa, le giunse voce che il re era tutto scosso e la festa si era interrotta. Lei costituiva una dei buoni credenti e in un modo o nell'altro era stata una che non aveva dimenticato. Lei si precipitò alla festa e quando vide il moderno burlone tutto scosso e tutta la sua banda, disse: «Oh, re, possa tu vivere in perpetuo!» Ma lui non sapeva di essere morto proprio in quel momento. Disse: «Possa tu vivere in perpetuo! So che sei tutto sconcertato riguardo alla scritta sulla parete e vedo il Papa e i vescovi e i cardinali e i dottori di teologia e nessuno di loro riesce a leggerla. Ma, oh re, consentimi di dirti qualcosa. C'è un uomo nel tuo regno che ha conoscenza del soprannaturale. Oh fratello, quando vediamo la scritta sulla parete oggi, ma c'è un uomo che ne ha la conoscenza. Potresti essere passato per lo studio di ogni dottore nella città e ti hanno detto: tu devi morire. Ma c'è un uomo, forse hai sguazzato nel peccato fino al punto che la tua anima è nera come le sudice mura dell'inferno e sei pronto a suicidarti senza speranza. Ma c'è un uomo e il suo nome è Gesù. Egli conosce il soprannaturale ed è nel nostro regno perché siamo i figli del suo regno. C'è un uomo. Disse: egli conosce il soprannaturale perché anni fa trovarono lo Spirito di Dio in lui e aveva uno spirito eccellente, sapeva interpretare sogni, vedeva visioni e ognuna di esse era precisamente esatta. Perciò non essere turbato, dammi solo qualche minuto e lo porterò qui. Ci sarà un giorno in cui lo invocherete. Forse non avete spazio per lui nella vostra casa. Siete troppo impegnati a guardare la televisione, giocare a carte, bere birra, partecipare a feste di rock and roll. Ma c'è un tempo in cui lo invocherete. Proprio così. E così venne introdotto Daniele, e quando fu introdotto, un predicatore di giustizia, un uomo di Dio. Non potrei immaginare un uomo di Dio vivere in un posto come quello senza che avesse gridato contro ciò. Ma vedete, il re non aveva prestato nessuna attenzione ad essa. Ecco il motivo per cui si trovava nella condizione in cui si trovava. E portarono Daniele e lui disse: perché i tuoi papi e dottori non sono in grado di interpretare per te? Non avevano niente con cui interpretare. Così, quindi, cosa accadde? Daniele disse: oh, Belsasar, tu conoscevi tutte queste cose. Esse non ti sono celate. E io parlo all'America. Vorrei poter far loro sentire la mia voce in questo momento. Voi non siete ignari di tutte queste cose. Come le nazioni prima hanno peccato e fatto ciò che noi abbiamo fatto, noi siamo stati pesati nella bilancia e siamo stati trovati mancanti. Cos'è accaduto alla Francia? Cos'è accaduto alla Germania? Cos'è accaduto alle altre nazioni che sono andate a vino, donne e divertimento? Viene fuori sempre in quel modo e noi non siamo esentati dal giudizio. Dio è giusto. E lui disse: tuo padre, come Dio fece di lui una grande nazione, ma se ne dimenticò, e lui fece le stesse cose che stai facendo tu, e Dio lo mutò in una bestia selvaggia. Disse: tu sei consapevole di queste cose, e poi prendi i suoi vasi sacri e te ne prendi gioco. Notate, disse, la scritta è stata posta sulla parete e in questo momento il tuo regno è stato contato. In altre parole, guarda qui, uomo, i tuoi giorni sono contati. Il regno ti viene tolto e dato a un'altra nazione, una nazione brutale e senza Dio. Una che è malvagia quanto lo sono loro. Dio fa sì che il peccato combatta il peccato. Mi domando oggi, proprio in quello stesso momento, posso dire innanzitutto, quando lui stava là, osservando quella scritta sulla parete, non aveva idea che proprio sotto le porte, proprio in quel momento, le guardie erano state uccise e i soldati erano nelle strade ammazzando le guardie del palazzo. Erano sulle scale. E quelle donne stavano là, lontane dai loro bambini, lontano dai loro mariti, e i mariti dalle loro mogli, tutti ubriachi, ascoltando qualche tipo di ballo moderno e scatenandosi. E i soldati erano sulle scale. In pochi minuti il re sarebbe stato abbattuto. Tutto quel mucchio di ubriachi sarebbe stato abbattuto da una nazione atea e posseduta dal diavolo. E alle donne sarebbero stati strappati i vestiti, ragazze giovani e tutte, e violentate per la strada, poi tirate su dai piedi e le teste schiantate intorno alle mura. Le squartarono dopo che avevano vissuto con loro nella lussuria. Soldati furiosi, ubriachi. Era alla porta perché erano stati pesati nella bilancia ed erano stati trovati mancanti. E mi chiedo, oggi, in tutto il nostro andazzo moderno, tutte le risate, le prese in giro dei servizi di guarigione, risate e prese in giro della Chiesa del Dio vivente, e procedendo come la Bibbia ha detto che avrebbero fatto, temerari, gonfi, avendo apparenza di pietà, ma avendone rinnegata la forza d'essa. Mi chiedo, in questo tempo in cui pensiamo di essere così al sicuro e all'improvviso scopriamo che la Russia è 5 anni più avanti di noi nella scienza. Siamo stati a troppe feste, abbiamo sguazzato troppo nel peccato. La Chiesa è così addormentata, non le interessano più le riunioni di preghiera. Sono indifferenti, si esprimono contro il reale, genuino spirito del Dio vivente. Non le vogliono avere. Sono così denominazione, così abbelliti. Non hanno tempo per le riunioni di preghiera. Sono agli spettacoli in televisione, al cinema, e gironzolando, e a feste da ubriachi e altro. È vero. Forse sembra antiquato, ma è ciò che occorre alla nazione oggi. C'è troppa codardia intorno col Vangelo, con addosso guanti di gomma. Esso deve essere toccato a mani nude dallo Spirito Santo. Veramente. Billy Graham ha detto circa 1 o 2 settimane fa, in uno dei suoi messaggi, ha detto: questa nazione può diventare un satellite per la Russia in qualsiasi momento la Russia lo desideri. Dove ci troviamo? Acquisterete i dischi di Elvis Presley e rimarrete a casa dalla chiesa per sentire We Love Susie uno di questi giorni. Siete stati pesati nella bilancia e siete stati trovati mancanti. Cos'è accaduto? C'è una scritta sulla parete. I russi erigono uno Sputnik di cui non possiamo controllare niente. 500 miglia lontano dalla Terra, e potrebbero metterne una mezza dozzina sugli Stati Uniti nei prossimi 30 minuti e chiamare e dire: arrendetevi o sarete un mucchio di ceneri entro pochi minuti. Possono farlo. Non c'è niente che possiamo fare per fermarli. È nelle loro mani. Comunisti incruenti, crudeli, empi. Ecco cosa Dio usa per far sì che il peccato venga alla luce. Certamente sì. Se leggerete la Bibbia, la Russia deve farlo secondo Apocalisse. Benissimo, voi insegnanti della profezia potreste dissentire da ciò, ma aspettate soltanto finché sia finita. La Russia viene messa qui per quello stesso scopo. La Bibbia ha detto così. Ora eccola con uno Sputnik. L'altra sera abbiamo cercato di lanciarne uno, pensavamo che avremmo fatto proprio così come hanno fatto loro. Si è sollevato a 3 piedi da terra e si è spento. Troppo rock and roll e peccato. Siamo stati pesati nella bilancia e siamo stati trovati mancanti. Dio sì misericordioso. Cosa faremo? Cosa accadrebbe se mandassero quegli Sputnik su con quei missili e dicessero: arrendetevi o diverrete un ammasso di polvere entro 5 minuti? Ovviamente il nostro governo, per salvare le vite, si arrenderebbe. È l'unica cosa che potrebbero fare. Allora cosa accadrebbe ad alcuni di voi americani, tutti noi qui presenti, non qui, ma voglio dire parlando a livello nazionale, parlando a livello nazionale? Voi, sorta di ragazzine che andate in giro con labbra pitturate come qualche specie di bocciolo di rosa, e ridereste di un predicatore all'angolo che predica il Vangelo, e tu, adolescente, che pensi di avere più intraprendenza dell'intelligenza che hai da controllare, cosa accadrà a te, papà, che la sera stai a casa con la mamma e guardi la televisione, mentre il ragazzo è nell'auto truccata e la sorella è giù alla bettola da qualche parte e si trova laggiù a ballare il suo rock and roll, e tu stai guardando la televisione e stai prendendo in giro il Vangelo? Cosa accadrà a te, membro di chiesa? Quale sarà il tuo esito? Forse hai il nome su ogni libro, la chiesa più grande nella città. Ma a meno che tu non sia sotto la sicurezza del sangue del Signore Gesù, perirai con quelli che periranno. Non c'è speranza per te. Cosa accadrà? C'è uno Sputnik lassù. E cosa accadrebbe? La nazione si arrenderebbe. Ovviamente è l'unica cosa decente che il governo potrebbe fare. Poi cosa accade? Ondata dopo ondata di navi cariche di soldati, ondata dopo ondata di aeroplani atterrerebbero in questa nazione. Le donne sarebbero violentate per le strade. Cosa fareste? Essa appartiene a loro. Cacciati fuori da casa vostra. Essi se ne impossesseranno. Cosa accadrà a voi giovani ragazze, a te giovanotto e a tutti voi in quel momento? Si deve pagare per il peccato, non importa quale nazione sia o chi sia che lo fa individualmente o una nazione, si pagherà. È un mucchio di soldati comunisti brutali, empi, con le basette sulle mascelle afferrerebbero le vostre mogli e le violenterebbero, le vostre ragazze giovani, e voi rimarreste così, e non c'è niente che possiate fare in proposito. Cosa causa ciò? Perché avete dato ascolto a roba come questi programmi televisivi su rock and roll e peccato e qualche freddo predicatore formale non in grado di interpretare il soprannaturale. La scritta è sulla parete, proprio così, e noi siamo stati pesati nella bilancia e siamo stati trovati mancanti. Quando potrebbe accadere? Prima della luce del mattino. Chi lo fermerà? Provateci, la Bibbia dice che avverrà. Ma lasciate che vi dica, ciò non toccherà mai la Chiesa del Dio vivente. Ce ne saremo andati in quel momento. Perciò, amico, ascolta, se quella cosa è così vicina e noi vediamo la scritta sulla parete, non c'è niente che possa fermare questa cosa dall'accadere ora. All'America è stato predicato, è stato compiuto il soprannaturale ed essi continuano costantemente a passarci sopra. Andate in un paese da qualche parte e tenete un risveglio e avete 40 convertiti in una settimana e ritornate dopo 6 settimane e non ne avete 4. Il vecchio stagno è a secco di pesci. Dio ne ha un certo numero che ha eletto e quando l'ultimo è dentro, ciò chiude la porta ed è finita. Poi non rimane altro che il giudizio quando la misericordia è stata respinta e noi ci troviamo qui alla fine della strada. Il soprannaturale è stato compiuto, esso è stato deriso e preso in giro e l'ultima cosa, Dio è venuto nella sua propria potenza, nel suo proprio amato figliolo per operare attraverso la sua chiesa e dicono che esso è spiritismo o il diavolo. Cos'altro può rimanere se non il giudizio? E qui sta la scritta sulla parete. Ma se quello è così vicino e qualsiasi insegnante sa che la Chiesa va nel rapimento prima che inizia la tribolazione, perciò se è così vicino, potrebbe accadere prima del mattino, che dire del rapimento? È più vicino di quello. Oh, benedetto sia il nome del Signore! La venuta del Signore è vicina! La scritta è scritta ed è scritta nella Bibbia e noi stiamo vivendo per vederla. Volete voi, per la persuasione della mia voce, ricevere Gesù Cristo in quest'ora? Ravvedetevi e ciascun di voi sia battezzato, disse Pietro, nel nome di Gesù Cristo, in remissione dei peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Perciò che a voi è fatta la promessa e ai vostri figlioli, a coloro che verranno per molto tempo appresso. Con ciò sia che non vi sia alcun altro nome sotto il cielo che sia dato agli uomini per il quale ci convenga essere salvati. A meno che non siate di Cristo, potreste essere metodista, battista, pentecostale, nazareno, cattolico, siete perduti finché non diventate di Cristo e Cristo viene in voi e la nuova nascita mediante lo Spirito Santo. Ricevetelo stasera mentre preghiamo. Con i capi chini, mi chiedo solo questo. Quanti qui presenti lo sanno che questa cosa grandiosa accadrà? Forse andate a letto stasera con vostra moglie e al mattino lei se ne sarà andata. Voi, padre e madre, forse date il bacio ai vostri piccoli per dormire stasera e domani mattina il lettino sarà vuoto e correrete per la strada per scoprire cos'è accaduto alla signora Jones. Anche lei se n'è andata. Il rapimento è vicino, la Bibbia ha chiaramente prestabilito. E in questa riunione, mentre avete la possibilità, proprio come un uomo di intelligenza e donne di intelligenza, perché non date ascolto a quella chiamata nel vostro cuore e dite, Signore Dio, riempimi con quella vita eterna? Perché se il vostro spirito è ancora un concetto intellettuale, siete destinati alla terra. Ma lo Spirito di Dio, che viene dal cielo, entra nel vostro cuore e vi dà lo Spirito Santo in voi. Quando arriva la tribolazione, lo Spirito, Spirito Santo, ritorna al suo fattore. E voi andate con esso. Non importa quanto siate religiosi, non andrà a meno che non ci sia qualcosa lì dentro che vi prenda. Quanti stasera con i capichini di fronte a questo messaggio vorrebbero alzare le mani al Cristo e dire: Dio, riempimi con il tuo Spirito Santo, e se tu dovessi venire, voglio venire con te. Vorreste alzare le mani? Dio vi benedica, proprio in tutta la Chiesa, letteralmente 200 o più mani in aria. Amico peccatore, se non hai mai accettato Cristo, vorresti in questo momento alzare la mano e dire: Signore Gesù, sii misericordioso con me. Dio ti benedica, signora. Dio benedica te qua giù, te lì in fondo. Qualcun altro? Ricordati proprio di me, Signore. Dio benedica te quassù, qua giù. Il Signore sia con voi. Ricordati di me, oh Signore. I miei occhi sono stati appena aperti. Mi rendo conto che forse ho professato di essere un cristiano per molto tempo, ma non ho mai saputo cosa sia essere nato di nuovo. Non ho mai ricevuto lo Spirito Santo. Quindi, se uno non è nato di nuovo, non può per niente entrare nel regno, o non può nemmeno vedere il regno. Vorresti alzare la mano e dire: sii misericordioso con me, o Spirito Santo, e quando tu vieni per la Chiesa, prendimi. Dio ti benedica, Signore. Vorrebbe qualcun altro? Ricordati di me, oh Dio. Ti benedica, Signore. Dio ti benedica, Signora. Ricordati di me, oh Dio. Dio ti benedica qui, giovane. Dio ti benedica lassù, signora. Lì in fondo, signorina. Dietro. E te, lì in fondo, signora. Sii misericordioso con me, oh Dio, quando vedo che la scritta è sulla parete. Sono abbastanza intelligente, dico, per vedere che ciò che è stato detto dalla Bibbia stasera, che questo è un ripetersi della storia. Siamo alla fine! Non c'è niente che si possa fare! La cosa che distruggerà il mondo è nelle mani di uomini peccatori! Ce ne sono solo pochi altri. Tu potresti essere l'ultimo che è stato preordinato a venire a Cristo. Quando arriva l'ultimo, si abbatte il giudizio, mancando ancora una cosa, che potresti essere tu. Vuoi riceverlo stasera, mentre aspettiamo? Circa 20-30 mani si sono alzate. Ora non abbiamo spazio qui per fare una chiamata all'altare, per portare le persone qui davanti, perché non abbiamo posto. Ma vi chiederò, certamente, oh, siate sinceri e date ascolto alla voce dell'avvertimento. Siate sinceri e chiedete a Cristo, proprio dove siete seduti: Signore, sii misericordioso di me, peccatore, e accoglimi prima che io passi oltre il velo della misericordia, prima di peccare fino ad allontanare il mio giorno di grazia. Sii misericordioso di me, Signore. Ed Egli lo farà. Ora pregate in questo modo mentre io prego per voi. Benedetto Signore, ci troviamo in una condizione terribile stasera, perché abbiamo letto la Tua parola e sappiamo che quasi in qualsiasi ora le radio potrebbero annunciarlo e i gruppi di rock and roll mettersi a suonare più vicino a Te, Dio mio. Ma sarà troppo tardi allora. Il giudizio si è abbattuto. Missili sono puntati contro di noi, distruzione per miglia dopo miglia, da tonnellate di energie atomiche che spazzerebbero la Terra e così via, che brucerebbero il mondo intero. Ed è nelle mani di uomini peccatori, e la Bibbia ha detto che è così che accadrà, e quando vediamo la scritta sulla parete, oh Signore Dio, sono insufficiente a cercare di portare un messaggio come questo alla gente e sento quanto sono insignificante nel trovarmi qui a cercare di trattare un tale argomento. Ma tu mi perdonerai per non essere in grado da parte mia di farlo. Ma in qualche modo dal cuore ti chiedo di far scendere il messaggio a modo tuo nei loro cuori, perché vedo che l'ora si avvicina. E sii misericordioso, Dio, e salva ognuno e riempili con lo Spirito Santo e possano essere Tuoi figlioli divinamente avvolti nella Tua bontà e ricevere sicurezza dal Signore Gesù, perché la nostra nazione non è sicura. Abbiamo pensato di esserlo, anche il regno di Babilonia pensava così, ma per tutto il tempo ci fu una nazione malvagia all'opera, e c'era stata una nazione malvagia all'opera finché ora sappiamo che sono più avanti di noi, e noi siamo alla loro mercé. Signore, la Chiesa è alla tua mercé, e si distruggeranno, ma tu prenderai la tua Chiesa. Oh Signore, prendici sotto la tua custodia stasera e benedicici per amore di Gesù e preghiamo. Nel suo nome. Amen.
Just softly a minute. Be reverent. Dolce
e tenero. Gesù chiama, chiama te per... Davvero dolcemente, un minuto, siate riverenti, mentre cantiamo ora, fate l'inventario. Alla porta, egli aspetta. E veglia, veglia per te e per me. Venite.
Where? Come up.
Dove? Sali, sali più in alto. Voi che siete stanchi, venite a casa. Fervido, tenero, Gesù chiama, chiama, oh peccatore. Vieni a casa. Oh, non sarebbe un momento meraviglioso perché accada proprio ora? Oh, benissimo, in qualsiasi momento egli è pronto. Amen. Sono così contento di conoscere lui, sono così contento che questo vecchio, fragile corpo che si sta spegnendo quassù sarà mutato in un momento, in un batter d'occhio. Io ritornerò di nuovo giovane per vivere per sempre. I vecchi saranno lì, giovani per sempre, trasformati in un istante. Immortali staranno in sua somiglianza, brilleranno più delle stelle e del sole. Che opportunità! Non respingetelo! Oh, quanto desidererai che egli dica ben fatto in quel giorno eterno, non respingere dal tuo cuore il caro Salvatore, non respingerlo, che sia questa la serata. Quanti lo amate con tutto il cuore e siete pronti se egli dovesse venire? Oh, quanto grato! Ora non sentite proprio come di essere ben ripuliti dentro il Vangelo? Noi siamo lavati con l'acqua della parola. Allungatevi proprio accanto a voi e stringete la mano a qualcuno, dite: Dio ti benedica, mi sento davvero benissimo, Dio ti benedica, pellegrino, Dio ti benedica, sorella, fratello. Siamo viandanti per la strada, percorrendo la grande vecchia strada, dicendo ovunque io vada che preferirei essere un cristiano all'antica, Signore, di qualsiasi cosa che conosca. Ora, mentre ci troviamo proprio in questo momento di riverenza, credo che sia davvero un po' troppo tardi per chiamare una fila di preghiera. Lasciamo che noi, credo che lo Spirito Santo sia ben compiaciuto di questo gran numero che sta venendo a Cristo. Ora trovatevi subito una chiesa, siate battezzati e andate in quella chiesa, una buona chiesa ripiena di spirito, e rimaneteci finché vivrete. Quali sono le opere che Cristo promise che avrebbe compiuto? Egli disse: le opere le quali io faccio farete pure voi. Allora la sua presenza è qui. Allora io so, amici, io so senza ombra di dubbio che Gesù è qui. C'è un uomo qui, è lo stesso uomo che camminò in Galilea, è lo stesso uomo che vi riscattò col suo sangue e vi guarì con i suoi lividori, ed egli è qui per compiere e fare tutto ciò che fece, perché egli è lo stesso Signore Gesù. Ora preghiamo giusto un momento. In silenzio, siate proprio in preghiera mentre sto cercando di trovare il proposito dello Spirito Santo. Così, quella bella musica, quanto piacerebbe ascoltarla alle persone nel tormento stasera. Le persone che probabilmente sono state sedute al posto in cui siete seduti stasera, hanno sentito il Vangelo e sono venute a mancare. Sono nel tormento stasera. Quanto gli piacerebbe prendere quel posto in cui siete seduti. Troppo tardi ora. Signore, Tu che creasti i cieli e la terra, Tu che mandasti il benedetto Signore Gesù qui alla terra e in Lui abitò la pienezza dello Spirito, e Tu hai detto tramite le Sue labbra, io sono la vite, voi siete i tralci. La vite non porta frutto in sé, ma i tralci portano il frutto. Prego, Dio, che Ti manifesti stasera in mezzo a noi, che queste persone possano sapere che il messaggio che è stato appena predicato, che è proceduto da Te, che Tu ci stai avvisando di prepararci e gli ultimi giorni sono vicini. Forse ci sono persone malate sedute qui, Signore. Dai loro incoraggiamento, che possano essere guarite, perché chiediamo questo per la gloria di Dio. Ora, Signore, mentre ci arrendiamo a Te come la Chiesa del Dio vivente, vedendo, suppongo che ogni mano qui dentro si è sollevata, e Ti chiederò stasera, Signore, di fare qualcosa di speciale per noi. E concedi proprio ora che queste persone possano arrendersi in modo tale che lo Spirito Santo si muoverà attraverso di loro, con tale fede e che io possa arrendermi a Te, e Tu opererai attraverso i Tuoi doni e darai prova di Te stesso in mezzo a noi, che forse ci sono forestieri tra di noi. Chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Perché Egli sempre mostra misericordia prima del giudizio. Chiederò proprio ai ministri di rimanere lì e pregare. Preghiamo. E ora, specialmente, sono stato a predicare e io proprio chiederò forse a voi, qui di fronte o dovunque siate, di iniziare solo a dire questo. La Bibbia dice che Egli è il sommo sacerdote che può simpatizzare con le nostre infermità. Beh, allora se Egli è il sommo sacerdote che era ieri, Egli è lo stesso oggi, allora il suo stesso comportamento che ebbe ieri lo avrà oggi se Egli è lo stesso. È esatto? Perciò se Egli può simpatizzare ora, voi fatelo simpatizzare con le vostre infermità e lasciate che Lui risponda. Pensate soltanto, quando un giorno egli stava in un uditorio come questo, ci fu un uomo che si presentò, si chiamava Pietro, anzi il suo nome era Simone, ed egli disse, il tuo nome è Simone, sei il figlio di Giona, ma da ora innanzi ti chiamerai Pietro. Cosa divenne lui? L'apostolo amato. Quando Filippo trovò Natanaele, lui venne e gli disse, ecco un israelita nel quale non vi è frode alcuna, in altre parole un cristiano, una persona onesta. Disse, come mi conoscevi, Rabbi? Disse, avanti che Filippo ti chiamasse, quando tu eri sotto l'albero, io ti vedevo. Comparve la donna con il flusso di sangue, egli guardò sull'uditorio, pensavano che le sue opere fossero del diavolo e dicevano nel cuore, egli è Belzebù. E lui percepì i loro pensieri, è esatto? Egli disse, io non faccio nulla finché prima il Padre non me lo mostra, e le opere le quali io faccio farete pure voi. Così deve essere lui se opera nella sua Chiesa, perché quella è la sua parola. Ora voglio chiedervi, se in questo uditorio almeno due o tre persone, il Signore concederà di avere abbastanza fede da toccare la sua veste, ed egli ritornerà indietro nel suo spirito e opererà precisamente come fece quando era qui sulla terra, tutti voi sareste contenti di accettarlo come vostro guaritore? Lo fareste? Dite amen se lo fareste. Possa concederlo, è la mia preghiera. Ora voi pregate soltanto, e se voi Quante persone malate qui presenti vogliono essere guarite? Alzate la mano. Proprio ovunque. Benissimo. Persone malate che vogliono essere guarite. Ora, se c'è qualcuno in questo edificio che io non conosco nessuno che sto guardando, penso che questa seduta qui sia Rosella, la ragazzina che era un'alcolizzata, che fu chiamata fuori nella riunione da qualche parte, era un'alcolizzata e i dottori l'avevano rifiutata. Lei, quando fu chiamata dal Signore, la ragazza sa che non l'avevo mai vista né la conoscevo, e il Signore le disse tutto della sua vita, la sua condizione, e le disse che sarebbe stata bene. Ed eccola qui stasera, un trofeo della grazia di Dio, un'alcolizzata al punto che dottore dopo dottore l'avevano respinta, anche l'anonima alcolisti. Io la conosco. Ma diversamente sono piuttosto sicuro che questo fratello che mi sta guardando, seduto proprio qui con addosso l'abito grigio, il fratello che ci porta i fiori, credo che sia esatto. Io non riesco a ricordare il suo nome ora. È stato giù a casa mia non molto tempo fa con il fratello Bosè. Schultz, il fratello Schultz. Oltre a quello, pensavo di aver visto il fratello Fred Sotman giusto qualche momento fa da qualche parte nell'edificio, ma ora ho dimenticato dove fosse. Comunque era lui, è qui da qualche parte. E io non conosco nessun altro, ma Dio vi conosce tutti. Se soltanto pregherete, chiederete a Dio, proverete la vostra fede. E nessuno si muova intorno, ora siate molto riverenti per i prossimi momenti. Ora solo a buffet, se volete, e proprio con quanta più riverenza possibile per qualche momento, e rimanete seduti proprio calmi. Pensateci davvero. Cristo lo promise. Fra qui e un poco di tempo il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete, perché io, non un altro, io è un pronome personale, io sarò con voi fino alla fine del mondo. Le cose le quali io faccio farete pure voi. Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. È vero? Deve essere vero. Dunque, sono molto grato al Signore. Io vorrei... Potete alzare i capi, se volete. Proprio qui all'angolo c'è una signora seduta proprio qui nell'angolo. È una donna di colore. Signora, non ti conosco. Dio ti conosce. Ma c'è quella luce proprio sulla donna ora. Lei ha... Se il Signore mi rivelerà qual è il tuo problema e per cosa stai pregando, crederai che è il Signore Gesù ad aiutarti? Devi essere in difficoltà o qualcosa che desideri, perché essa è lì. Vedete, amici, voi dite, beh, io non la vedo. È possibile che voi non la vediate. Io sto guardando proprio dritto ad essa, capite? Voi dite, beh, fratello Branham, se tu puoi vederla con i tuoi sensi, posso pure io. Oh, no. Paolo la vide, il Gesù in una forma di luce, e quelli che erano con lui non la videro, capite? I magi videro la stella, la luce che li condusse, ma nessun altro la vide. È solo per alcuni, si tratta di doni. La donna ha un problema di sinusite, proprio così. Hai anche problemi al cuore, precisamente così. Ascolta, il tuo nome è... Ti chiamano Essi. Il tuo cognome è Upshire. Abiti sulla North Cleveland Street. Il tuo indirizzo... 1264. Precisamente così. Tu hai toccato qualcosa, signora. Sai di non aver mai toccato me.
That girl sitting next to you there. She's praying too.
Quella ragazza seduta lì accanto a te, anche lei sta pregando. E sta pregando per qualcun altro. Ed è tua madre. Ha qualcosa che non va nei polmoni.
And you're some connection with this woman here.
E hai qualche relazione con questa donna qui. Sei sua nuora e il tuo nome è Margaret. Esatto, e abiti nello stesso posto. Ti vedo arrivare ed entrare. Cosa ne pensi, signore? l'uomo accanto seduto lì. Credi che Gesù sia il figlio di Dio? Lo credi? Se il Signore mi rivelerà qual è il tuo problema, accetterai Lui? Tu hai problemi di stomaco. È esatto. Se è esatto, alzati in piedi. Correttamente. Sei un predicatore. Ovviamente voi dite sta guardando i suoi abiti da ministro. Benissimo. Oltre a ciò, qualcuno si aspetta che tu sia un presbiteriano. Ma sei un predicatore pentecostale. Proprio così. Amen. Il tuo nervosismo è ciò che ti ha causato l'ulcera. È finita. Vai a casa e stai bene, fratello. Amen. Abbiate fede in Dio, solo non dubitate. Cosa pensi? Seduta proprio qui? Sì. Credi? Credi che sono un servitore di Dio? O tu desideri qualcosa da Dio? Se Dio mi rivelerà cosa desideri, crederai che il soprannaturale viene compiuto? Lo credi precisamente quello che direbbe Gesù? Con tutto il cuore.
You have a growth, and that growth is on your hip. That's right. And you also have stomach.
Hai un nodulo, e quel nodulo è sul fianco, esatto. E hai anche un problema di stomaco, è provocato da un disturbo nervoso, esatto. Il tuo nome è Eva May. Redman è il tuo cognome, abiti in una strada 1378 West 13th Street. È corretto. Perché tu possa sapere che io sono un servitore di Dio. Quella seduta lì è la tua bambina. Tu desideri una preghiera per lei. Quella bambina ha emorragie e le accadono quando si agita o si mette a piangere molto forte. E così dice il Signore. Quel bambino è suo fratello. Esatto, anche per il bambino vuoi una preghiera. È afflitto da stitichezza e ha anche perso molto peso proprio di recente, non è vero? E così dice il Signore.
La white woman sitting next to you seems like she's disturbed about something.
La donna bianca seduta accanto a te sembra che sia disturbata da qualcosa. Credi, sorella? Credi che Dio abbia mandato suo figlio, Gesù Cristo, a dichiarare alla generazione gentile che egli sta arrivando presto? Hai un disturbo alle ghiandole di cui sei sofferente e anche un problema al colon e sei nervosa. Nemmeno tu sei di questa città. Vieni da Detroit. Il tuo numero dove abiti è 12134 Fendler Street. Esatto. Detroit, Michigan. Sei italiana. Il tuo nome è Viola P-O-L-O-M Palomba. Abbi fede in Dio e ricevi ciò che chiedi. Cosa pensate voi giù in questa direzione? Credete con tutto il cuore? Che dici tu, signorina, seduta lì? Credi con tutto il cuore, signorina, lì all'estremità? Beh, chiunque di voi due, non importa. Cosa pensi tu, lì, proprio accanto a lei? Credi con tutto il cuore? La piccola mamma seduta che mi sta guardando, cosa ne pensi? Credi che il Signore Gesù ti guarirebbe da quelle vene varicose che hai? Lo credi? Forse penseresti questo. Crederesti di più se ti dico che tuo marito aveva un problema d'udito. Volevi che si pregasse per lui. Esattamente così. Mi credi ora? Non lo stavi afferrando all'inizio? Ciò ti ha in qualche modo destato la cosa, perché hai ricevuto la tua guarigione in quel momento. Tu hai alzato la mano accanto a lei, signora. Cosa ne pensi? Credi che Dio ti sanerebbe? Crederai? Benissimo. Allora l'artrite ti lascerà. Riesci a credere? Cosa hai pensato, signore, tu che hai fatto un cenno con le mani? Credi che Dio ti guarirebbe dal tuo problema al cuore, ti sanerebbe? Credi che Egli lo farà? Tu, seduto, che mi stai guardando lì, credi anche tu? Desideri che Dio... Anche tu avevi un problema al cuore, vero? Sì, avevi anche il diabete, è così. Credi che Dio ti sanerà? Allora puoi averlo. Non credete? Abbiate fede in Dio. Cosa qui in fondo? Tu, signore, seduto lì alla fine dei posti, credi? Dovresti. Sei stato appena guarito, avevi un problema al piede, vero? Credi che il Signore Gesù... Ma stai pregando per qualcun altro ora, e tuo fratello, e si trova nel Wisconsin, ha appena avuto un'operazione ai polmoni, ne hanno asportato la metà, proprio così. Credi? Allora puoi ricevere ciò che chiedi. Oh, sia benedetto il nome del Signore! Lo loderò. Lo loderò. Lode all'agnello immolato per i peccatori. Dategli gloria, voi tutte genti, perché il suo sangue ha lavato via ogni macchia. Benedetto Signore, un giorno ti vedremo venire lassù nei cieli. Sappiamo che tu sei qui ora in un corpo spirituale. Ti sei dichiarato perfettamente a noi. Il mondo non può leggerlo, Signore. Neanche ce lo aspettiamo, perché tu dicesti: essi non mi vedranno più. Ma sappiamo che tu hai figli che possono vederti, hai figli che ti conoscono, e ne siamo grati. E preghiamo ora che tu ti muova su questo edificio con il grande Spirito Santo e guarisca ogni persona malata qui presente. Proprio ora ricevi gloria per te stesso, Signore. Che le persone possano non rimanere senza vita, ma possano alzarsi e splendere e dare lode e gloria a Dio nel nome di Gesù. Se credete a Lui, alzatevi in piedi e dategli lode con tutto il cuore e gioite nel Signore Gesù, perché ora Egli guarisce ognuno di voi per la sua grande gloria divina. Il Signore vi benedica. Amen.